leggere questa mattina dal libro dei Giudici, capitolo 6, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 24. Giudici, capitolo 6, i primi 24 versetti. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei madianiti i figli di Israele si fecero delle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei porti. Quando Israele aveva seminato, i madianiti con gli amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende, arrivavano come una moltitudine di cavallette. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. E quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele: io vi feci salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, vi scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese e vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio, non adorate gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello sprettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle tue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E gli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te, e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te. Ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'epa di farina fece delle focacce ardite, mise la carne in un canestro, in brodo, in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce asime e mettile su questa roccia e versami sul brodo. E gli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne, le focacce asime. Dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne, le focacce asime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: misero me, Signore mio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace, Yahweh Shalom. Esso esiste anche al giorno d'oggi e a Ofra degli Ebiezeriti. Fin qui la parola del Signore. Che Dio davvero benedica la lettura e la predicazione della sua parola ai nostri cuori. La storia di ogni incontro fatto con Cristo è una storia di trasformazione. Non si può incontrare colui che è il Padre creatore, colui che è il legislatore, il giudice dell'universo, il profeta, l'onnisciente, l'onnipotente, l'onnipresente, l'angelo del Signore, il capo dell'esercito del Signore, colui che perdona i peccati e così via, e rimanere ciò che si è sempre stato. Chi si è trovato a faccia con Dio non è mai rimasto lo stesso di prima. Chi non cambia mai è perché non incontra o non si incontra con colui che rimane sempre lo stesso perché è perfetto. Chi incontra Dio può diventare migliore o diventare peggiore. Ci sono occasioni in cui le persone che hanno incontrato il Signore sono diventate peggiori, ma vedremo anche questo in seguito. Ma non si rimane mai ciò che si era prima. La storia di Gedeone, della quale abbiamo letto soltanto una parte della vita, continua la storia ancora per tutto il capitolo 6, il capitolo 7 e poi anche il capitolo 8, è una ulteriore prova di quello che accade a una persona quando incontra il Figlio di Dio. L'angelo del Signore, il Signore, qui è chiaro che ancora una volta siamo davanti a una teofania, una cristofania, un'apparizione del Figlio di Dio prima della sua incarnazione. E nel descrivere la propria missione, il nostro Salvatore Gesù Cristo usò varie espressioni e gli disse, per esempio, in un'occasione: io non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori. In un'altra occasione Gesù disse: il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E quindi proprio questi malati, proprio questi peccatori, proprio i perduti, che poi l'Apostolo Paolo chiamerà in un modo diverso, le cose deboli del mondo, le cose pazze del mondo, le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, le cose addirittura che non sono, quelli sono stati fatti oggetto dell'amore speciale di Dio, della grazia di Dio, e sono stati chiamati, trasformati, nobilitati dal ministero del Figlio di Dio. E la storia di Gedeone è una bella illustrazione, ante litteram, cioè prima che Gesù venisse, di questo aspetto del ministero di Cristo. Gedeone è uno di quelle cose deboli del mondo, una di quelle cose pazze del mondo, una di quelle cose disprezzate dal mondo, una di quelle cose che non sono, che Dio ha voluto trasformare. Quale messaggio di speranza c'è per noi? Se c'è qualcuno che si crede qualcosa tra di noi, Cristo non è venuto per te. Ma se c'è qualcuno che sa di essere una nullità, Gesù Cristo è il tuo Salvatore. Vuole esserlo e può esserlo. Perciò torniamo alla storia di Gedeone. Com'era Gedeone? È probabilmente ancora più interessante di considerare come era Gedeone e come Gedeone vedeva se stesso. Perché spesse volte noi abbiamo, c'è una sorta di discrasia, di differenza tra ciò che noi siamo e al modo in cui noi ci vediamo. Siamo uno, nessuno o centomila? E se siamo centomila, quale dei centomila siamo? Questo è il famoso problema che ha voluto esprimere un nostro conterraneo, in un'opera davvero bellissima, ma c'è una profonda verità. Chi siamo noi? E come ci vediamo? Vediamo un momento Gedeone e consideriamo per un istante quale fosse il suo tempo, il suo popolo. Gedeone visse al tempo dei giudici, era un periodo che va dalla morte di Giosuè fino alla nomina di Saul come primo re di Israele, che dura circa 400 anni, qualche migliaio e passa un migliaio e mezzo di anni prima della venuta di Cristo. Fu un tempo di grande confusione, un tempo di grande disordine, di ignoranza e anche di decadenza, un periodo in cui questa nuova nazione che si era costituita per la volontà di Dio, questa nazione di Israele, che aveva conquistato la terra di Canaan dopo essere stata portata via dall'Egitto, si alternavano dei periodi di restaurazione, di riscatto, di relativa prosperità, a tempi di grande sofferenza e miseria e sviamento. Oltre che da cause interne, l'origine delle gravi difficoltà del popolo di Israele era anche la presenza di tutti i popoli che non erano stati scacciati dal territorio occupato. Se voi leggete la parte precedente a quella porzione che ho appena letto, per esempio se leggete il capitolo 1, il versetto 21, il versetto 27, vedete che viene ripetuto più volte che, per esempio, leggo dal capitolo 1, il versetto 21, in cui è scritto: i figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino ad oggi. Al versetto 27 la stessa cosa: anche Manasse non scacciò gli abitanti di Betzea e delle città del suo territorio, né quelli di Tana, eccetera, eccetera. E poi, proprio per questa ragione, al versetto 6 del capitolo 3, ecco, dice la stessa cosa, dice che questi popoli, gli israeliti che si trovavano in Canaan, che non avevano scacciato questi popoli, sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. Quindi, invece di colonizzare con la verità divina la terra di Canaan, in pratica cominciò fin da subito un processo di imbastardimento e anche di contaminazione della fede per gli israeliti. Quindi, al tempo in cui si parla del passo che abbiamo appena letto, c'era una piaga che si abbatteva sugli israeliti. Questa piaga era quella di alcuni popoli madianiti, gli Amalechiti e anche altri popoli che depredavano, essendo vicini a loro, depredavano Israele, devastavano le loro coltivazioni, le loro greggi, approfittando di tutto ciò che trovavano. Il risultato fu che Israele si trovò in una crisi economica, che però questa crisi economica, abbiamo letto al capitolo 6, il versetto 16, che era in grande miseria. Ma questa crisi economica derivava da un'altra crisi, che era la crisi spirituale, perché al versetto 1 del capitolo 6 abbiamo letto: i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. In altri termini, non era la valenteria o il coraggio o la forza o il numero di questi madianiti che aveva causato la miseria del popolo di Israele, ma era l'infedeltà del popolo di Israele, l'abbandono della retta adorazione di Dio, che aveva causato quella piaga per loro. Questo significa che il popolo si era dato all'idolatria, si era abbandonato anche a altri generi di disubbidienza, e per questa ragione il Signore li aveva messi, li aveva dati nelle mani dei loro nemici. E pensate che mi fermo un momento qui, giusto per capire che noi non stiamo parlando di Gedeone soltanto, stiamo parlando anche di noi. In fondo la storia di Gedeone ci interessa per quello che noi possiamo imparare da essa, no? Come Gedeone anche noi ci troviamo in tempi di crisi, questa crisi economica, no, che è iniziata nel 2008, che doveva finire nel 2011, poi nel 2012, poi nel 2013, poi nel 2014, ora dice che finirà nel 2015 o nel 2016, non so quando finirà o se mai finirà. Che intanto le persone continuano a perdere il loro lavoro, le aziende continuano a chiudere e continuano a esserci problemi a vari livelli economici. Ma questa crisi nella quale noi viviamo, possiamo anche pensare che sia soltanto causa dei mali degli uomini, cioè della cattiveria umana, dell'avidità umana, che abbia delle cause terrene, politiche, contingenti, e magari che sia dovuta a certi strani traffici che certamente ci sono stati. Ma dovremmo noi sempre essere capaci di discernere dietro queste cause umane, queste cause seconde, chi sta dietro. Dovremmo essere capaci di vedere l'azione divina e l'intervento divino, il suo permesso, il suo giudizio, per poter comprendere la realtà. Come quei nemici che depredavano Israele, erano loro a farlo, ma dietro la loro azione c'era un Dio che, essendo stato offeso, li lasciava fare. Così anche le cose che accadono oggi. Dietro tutto ciò che accade, c'è certamente, dobbiamo essere in grado di vedere il giudizio di Dio verso un mondo che si allontana sempre di più da Lui. Oggi noi viviamo in tempi in cui c'è l'abbandono sempre più generalizzato e consapevole dei valori e dei principi cristiani, c'è il rifiuto di Cristo, il rifiuto di tutti quei principi e quei valori che hanno fatto prospera e hanno promosso il progresso della nostra civiltà, la democrazia, la scienza, il benessere di cui noi abbiamo goduto in gran parte derivano dall'applicazione dei principi che sono stati innestati nella cultura occidentale proprio dal cristianesimo. Il paganesimo o le altre religioni che dominavano il tempo in cui il cristianesimo si affacciò non avrebbero mai potuto produrre il progresso che il cristianesimo invece ha prodotto. E oggi tutte le conquiste del passato si stanno perdendo una ad una. I cristiani è provato che sono all'origine dell'assistenza sanitaria generalizzata. No, è quello che oggi si chiama il welfare state, cioè l'assistenza a coloro che sono deboli, è il risultato della filosofia, o se volete, del principio cristiano dell'aiuto nei confronti dei deboli. La distruzione o l'abbattimento di quelle delle pratiche dell'infanticidio o anche della umiliazione delle donne. Che cos'è se non il risultato dell'affermazione del cristianesimo? E potremmo andare avanti e parlare di quanti benefici il cristianesimo che si è innestato nella cultura occidentale ha prodotto. Oggi, ad uno, tutti quanti si stanno rifiutando, si stanno gettando via, a cominciare per esempio con l'istituto della famiglia. A cominciare dall'importanza di una autentica solidarietà, che non è assistenzialismo, come spesso e volte è stato scambiato, ma quando le cose buone, giuste e vere, vengono abbandonate, la società comincia a disgregare.
ripiegarsi
e il risultato non è altro che il collasso, è esattamente quello che è accaduto al tempo dei giudici, in cui non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva bene di fare, l'adorazione a Dio era abbandonata e la violenza e la miseria regnavano. E noi vedremo sempre di più nel nostro futuro questo genere di cose. Gedeone viveva in questo tempo. E Gedeone come vedeva del testo? Quando, prima di incontrarsi con l'angelo del Signore, il capitolo 6 di Giudici ci offre una descrizione della condizione di Israele e anche di Gedeone, cioè ci dice in questo capitolo ciò che accadeva, ciò che Gedeone stava facendo, ma attenzione, ci fa vedere anche come Gedeone considerasse la situazione nella quale si trovava e come considerava se stesso. Cioè le cose che Gedeone diceva a se stesso riguardo ai fatti e al loro significato. Attenzione fratelli, questa è una cosa importante. Non conta soltanto ciò che accade. Noi siamo il risultato non solo di ciò che vediamo intorno a noi, della cronaca dei fatti, ma noi siamo anche il risultato del significato che diamo ai fatti. E spesse volte il significato che diamo ai fatti condiziona profondamente, più che spesse volte, sempre, il significato che noi diamo ai fatti condiziona il modo in cui noi agiamo o reagiamo nei confronti dei fatti. Vi voglio mostrare questo dalla storia di Gedeone. Gedeone è, possiamo dire che era un uomo perplesso, sfiduciato e probabilmente anche depresso. E questo non ci meraviglia, perché la miseria e il perdurare delle prove, delle difficoltà, hanno un effetto deprimente su chiunque. Ci meravigliamo o vorremmo accusare noi Gedeone se per anni non aveva che mettere sotto i denti o che dare da mangiare a causa di questi nemici e si poneva dei problemi, ma Dio dov'è? Ma perché ci sta accadendo questo male? Era un uomo scoraggiato, sfiduciato e, dicevo, probabilmente anche depresso. E cosa noi lo vediamo? Era impaurito ed avvilito. Al versetto 11 dice che quando venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, Gedeone trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo dai madianiti. Sapete che cos'è uno strettoio? Uno strettoio è uno strumento che si usava, o si usa ancora in modo artigianale, per premere l'uva o per spremere le olive e fare l'olio. Non era l'attrezzo giusto per trebbiare il grano. Chiunque di voi a qualche anno e più di me si ricorderà di quando il grano si trebbia sull'aria, alla verde. Si fanno passare di solo, si batte, si fanno passare sopra degli animali e poi si lancia in aria in modo che la pula, la paglia si separi dal grano e poi si raccoglie il grano. Ma lui lo trebbiava nello strettoio, cioè il posto più scomodo per farlo, perché era chiuso, perché non si voleva far vedere, aveva paura che dopo aver fatto il lavoro arrivasse qualcuno e glielo rubasse. Era sicuramente impaurito ed era avvilito. E non solo aveva questo stato d'animo legittimo, perché l'aveva visto fare tante volte, ma aveva anche dei dubbi intorno a Dio e intorno al suo reale favore verso il popolo di Israele. Versetto 13, quando sente questo saluto da parte dell'angelo, no? Secondo me, io mi immagino la scena. Gedeone è lì che sta facendo il suo lavoro, a un certo punto vede quest'angelo, magari non riconosce immediatamente come un essere soprannaturale, che lo saluta in modo strano, gli dice: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Io penso che Gedeone si è girato dietro e dice: ma con chi sta parlando? Chi ce l'ha? C'era come io sarei l'uomo forte e valoroso. Quando si rende conto di essere solo, che si stava rivolgendo a lui, dica: ahimè, mio Signore, se il Signore è con me, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono le sue meraviglie? Dove sono, dov'è la sua potenza, dov'è il suo favore, la sua grazia nei confronti di Israele? Vedete, era un uomo che conosceva la storia, non era ignorante riguardo a quello che Dio aveva fatto nel passato. Conosceva la storia, ma non vedeva un presente, non vedeva un futuro. Poteva anche riconoscere che tutto sommato nel passato Dio aveva fatto qualcosa per gli altri, ma oggi Dio per me che cosa può fare? Che cosa può fare per me, per il mio popolo, nel futuro Dio? Non sta facendo niente. E quindi sicuramente era scoraggiato e anche consapevole della miseria delle proprie risorse. Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso, gli aveva detto l'angelo, e alla sua replica: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Adia. C'è un'altra replica in cui ci fa comprendere come Gedeone guardasse a se stesso, le cose che si diceva, che diceva alla sua mente. Molte volte questa è una cosa importante: cosa diciamo noi a noi stessi a proposito di noi? E Gedeone diceva a se stesso: dov'è questa mia forza? Io sono il più piccolo della casa, la mia famiglia è piccola, io sono il più piccolo dei piccoli, quindi dov'è questa forza? E come posso fare le cose che tu mi dici di fare? Quindi guarda i propri mezzi e sa che non può fare granché, è una delle cose deboli del mondo. E soprattutto quello che noi comprendiamo anche riguardo al carattere di Gedeone, oggi uno, diciamo, in modo, per usare un termine contemporaneo, diremmo che aveva una scarsissima autostima e nessun senso di autoefficacia, no? Perché quando poi il Signore lo manda e lo rassicura che lui ce la poteva fare, lui vuole delle conferme. Sì, va bene, allora facciamo così, veramente, se sei tu, se veramente mi stai mandando, allora rimani qua, aspettami, non te ne scappare. E questa è solo la prima delle volte in cui il Signore nella sua misericordia deve incoraggiare, se andate avanti, ci saranno più avanti ancora altri due episodi, no? Ricordate la storia del vello. Sì, se lo devo fare, fa che ci sia la rugiada nel vello e tutto il resto asciutto. Poi pure il vello asciutto e tutto il resto rugiada. Poi, quando doveva andare ancora a fare la guerra, il Signore gli chiede di vedere di ascoltare i nemici che parlavano di un sogno e che quindi in qualche modo comprende e trova coraggio, e così via. Quest'uomo era molto insicuro, era molto debole. Ma per questo è simpatico il Gedeone. Se può vedere, molte volte noi non riusciamo, ecco, guardiamo ai grandi uomini di Dio e pensiamo: ma io, c'è una grande differenza tra me e lui, o tra me e lei. Quest'uomo che ci lancia in battaglia, coraggioso, quando vediamo, l'abbiamo raccontato ai nostri figli tante volte, di Davide che va incontro a Golia, ma voi ci sareste andati incontro a Golia con una pioggia? Io penso di no, per quanto mi riguarda. E se ci mettiamo a confronto con questi eroi o con azioni così eroiche, diciamo: no, io vede, non ce n'ho. Ma guardiamo il Gedeone anche e vediamo un uomo che davvero ci somiglia moltissimo, è pieno di dubbi e continua ad avere dei dubbi anche dopo, è ancora debole, ha bisogno che Dio lo prenda per mano affinché possa fare quello che Dio vuole che egli faccia. Quanto è buono e misericordioso il Signore, quanto è fedele nel portare a compimento i suoi proponimenti, quanto è incoraggiante considerare che non è la forza e l'eccellenza umana che egli sceglie, ma proprio che nella sua debolezza, nella debolezza, Dio dimostra la sua potenza e la sua forza. Quindi Gedeone sa di essere debole ed è anche insicuro, bisognoso di molte conferme, di molte prove. Quindi chi è Gedeone? Gedeone non è un ateo o un agnostico, ma è sicuramente una persona che, se dobbiamo paragonarla a qualcuno tra di noi, potremmo dire che è una persona che culturalmente è cristiana, magari anche evangelica, però che si pone delle domande, che ha dei dubbi, che rodono il suo cuore, la sua mente, e si pone delle domande che sono legittime, però a queste domande dà delle risposte sbagliate, o perlomeno dava delle risposte sbagliate fino a quando non ha incontrato e non ha sperimentato l'intervento soprannaturale di Dio. Gedeone è un uomo che pensa, è un giovane volenteroso per certi aspetti, però che è stato sopraffatto dal dolore, è stato vinto dalla malvagità e probabilmente è stato vinto anche dalla ipocrisia religiosa. Il padre di Gedeone aveva un altare in casa a Baal, e quindi da una parte anche questo Gedeone aveva visto che sì, culturalmente apparteneva al popolo che adorava Yahweh, ma in casa sua, sebbene erano il popolo di Yahweh, c'erano anche altri altari. E io mi domando, e me lo domando sinceramente, quante volte anche noi siamo così? Nelle nostre famiglie si adora Dio, ma siamo proprio sicuri che non c'è nessun altro altare? Non c'è un idolo? I nostri figli che crescono, cosa vedono? Vedono coerenza o vedono ipocrisia? La risposta è molto facile da dire. Vedono l'ipocrisia, perché nessuno di noi è perfetto. Però questa è una parola di speranza anche per noi genitori, che sappiamo di non essere del tutto scelti da volte, e anche per molti figli che, nonostante siano cresciuti in questo stato, possono conoscere e incontrare colui che è capace di trasformare la loro vita. Quindi depressione spirituale, immobilismo, scetticismo, paura. Gedeone è un uomo che ha perso fiducia in sé, Gedeone è un uomo che ha perso fiducia negli altri e che ha un grande bisogno di un miracolo di grazia. Bene, questa è la buona notizia per Gedeone: Gesù Cristo viene incontro a queste persone. Vi ricordate? Forse nel Nuovo Testamento c'è una persona molto simile a Gedeone, veramente ce ne sono tante. Ma uno in particolare era un certo paralitico che stava vicino a una certa piscina, la piscina di Betesda. Vi ricordate? Quando Gesù gli disse: ma tu sei qui, vuoi guarire? Quello gli disse: sì, però non c'è nessuno che mi prenda quando ci viene l'angelo ad agitare l'acqua, e siccome io sono come sono, ogni volta io sono sempre l'ultimo e non riesco mai. Si piangeva addosso, la sua condizione glielo permetteva, in realtà era in una condizione di etica, era avvilito. Signore Gesù, quell'uomo lo guarì. Alza, riprendi il tuo lettuccio e cammina, senza bisogno di buttarlo nell'acqua. Signore, vieni incontro a chi ha bisogno di un miracolo di grazia, in qualunque condizione si trovi. E infatti il resto della storia è proprio cosa accadde a Gedeone dopo l'incontro con l'angelo del Signore. La buona notizia è che Dio compie questo genere di miracoli, viene incontro a coloro che hanno bisogno di Lui. Qual è la causa del cambiamento di Gedeone? Volete vedere qualcosa di buono in Gedeone? Volete trovarla? Un briciolo di fede? Non la troverete. L'unica cosa che noi possiamo trovare come causa, come fondamento del cambiamento di Gedeone è la grazia di Dio. La grazia di Dio. Al versetto 12 il Signore, l'angelo del Signore va incontro e gli disse: il Signore è con te. E Gedeone non poteva credere alle sue orecchie, ma il Signore era con lui, era dalla sua parte. Non è contro di te, nonostante tu sei come sei figlio di un idolatra, nonostante sei in un popolo che ha abbandonato il Signore, nonostante tu sia scoraggiato, depresso, dubbioso, avvilito e miserabile, il Signore è con te. Questo è il Vangelo. Dio che ci vede incontro, così come siamo, che ci trova nelle nostre paure, nelle nostre miserie, che ci trova nei nostri dubbi, ci raggiunge quando meno ce l'aspettiamo, la sua grazia. Il Vangelo di Giovanni, parlando di Gesù, Giovanni dice al primo capitolo che è tramite Gesù che noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazia su grazia. Proprio come Gedeone. E proprio per questa ragione il Signore lo chiama, lo ha chiamato forte e valoroso. Vedeva in Gedeone qualcosa che Gedeone stesso non riusciva a vedere, perché Gedeone non poteva vedere la sua forza, non ne aveva. E quale risorsa gli fu fornita? Vedete che due volte il Signore gli va a dare la forza. Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. La seconda volta gli disse: va con questa tua forza e salva Israele. E ancora la seconda replica di Gedeone. Il Signore al versetto 16 gli rivela qual era la fonte della sua forza. Io sarò con te e tu sconfiggerai il re. Ecco dov'era la forza di Gedeone. Sei un uomo forte e valoroso, non perché tu sia forte e valoroso, ma perché io sarò con te. Io, in altri termini, sono la tua forza. La forza di Gedeone sarebbe stata la presenza di Dio, la presenza di Cristo. È bellissimo il parallelo con Romani, capitolo 6. Mentre noi eravamo senza forza, Cristo è morto per noi. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E vi ricordate le ultime parole di Gesù prima di ascendere al cielo? Ecco, io sono con voi in ogni tempo. Ci perdona, ci dà la forza e la sicurezza della sua presenza con noi. La risorsa che aveva Gedeone era la presenza di Dio, e l'effetto della presenza di Dio quale fu? Un effetto immediato. Gedeone diventa un uomo coraggioso. Certo, un uomo pavido e impaurito non diventa, insomma, un topolino non diventa un leone in una notte, insomma, Se seguite la storia di Gedeone, bellissima da farlo, scoprirete che Gedeone diventa piano piano sempre più coraggioso, fino a lanciarsi in una battaglia con 300 persone soltanto, che erano tra l'altro armate in modo ridicolo, cioè con una torcia e una brocca. E per la grazia di Dio sconfigge questo esercito nemico. Ce ne vuole di coraggio, no? Ce ne vuole di coraggio per andare incontro a un nemico con 300 persone contro migliaia e poi con una torcia e con una brocca. Ma comunque è una droga, è droga, no? C'era un rumore, un po' di luce. Ma quindi Gedeone crescerà nel coraggio, ma crescerà non in una notte, non in di corpo. Molte volte noi pensiamo proprio questo, ci aspettiamo che Dio ci faccia, ci dia un colpo di bacchetta magica e da un giorno all'altro diventiamo un'altra persona. Aspettate, l'incontro con Cristo è l'inizio di un cammino di perfezionamento che durerà tutta la vita. E Gedeone mostra coraggio quando sente io ti mando. Il Signore gli dà anche subito un ordine, e gli dà l'ordine di distruggere l'altare di Baal che si trovava nella casa del padre, nella casa paterna, e poi in seguito di lanciarsi anche contro i madianiti. Ma la cosa che vi voglio fare notare è questa: quest'uomo che teoricamente all'inizio negava qualunque possibilità di fare alcunché, cioè quando l'angelo va da lui e gli dice tu sei un uomo forte e valoroso, vai con questa tua forza, per lui è assolutamente scontato che lui non può fare nulla, io non sono capace, non sono piccolo, la mia famiglia è piccola, non posso fare nulla. Ma quella sera stessa, dopo l'incontro con l'angelo, fa un'azione che è assolutamente impopolare: piglia, ammazza dei tori, prende questo idolo, lo brucia, insomma si espone a critiche e a difficoltà. Da dove gli è venuto questo coraggio? È stato l'incontro con il Signore, perché chi incontra Cristo non rimane immobile, non rimane titubante, ma è capace di prendere delle decisioni difficili, non rimane nella palude, non rimane nel guado, non rimane nell'attesa, ma è capace di prendere coraggiosamente delle decisioni e dice: ma quello che sarà, sarà, se Dio è con me, chi sarà? Ricordate cosa disse Elia al popolo di Israele che era così titubante: fino a quando sopplicherete tra i due lati? Se il Signore è Dio, servitelo, se è Baal Dio, servite Lui. E qui c'è la stessa cosa: il padre di Gedeone dirà diventa Baal la tua causa, se Baal è Dio. Gedeone prende subito coraggio e compie ciò che deve fare, incontra l'angelo del Signore, abbatte gli idoli, anche quelli della sua casa. Beati noi se i nostri figli si convertiranno e saranno cristiani migliori di noi, capaci di correggere i nostri stessi errori. E questo è un messaggio ai miei figli e a tutti i nostri figli. Noi abbiamo cercato di darvi il meglio, ma non pensiamo neanche per un istante di essere stati i migliori. E la nostra preghiera per voi, figli nostri, è che voi cresciate incontrando Cristo e siate capaci di correggere anche noi lì dove abbiamo sbagliato. E Gedeone, qui concludo, Gedeone perseverò per la condiscendenza divina. Se leggete la storia di Gedeone, come leggendo la storia di tanti di questi giudici, non vi dico che sarete esaltati e felici di tutto quello che leggerete. A volte rimarrete perplessi perché purtroppo nel cuore, anche nel cuore dell'uomo più illuminato da Dio, rimangono delle parti delle prove, soprattutto alla fine della vita di Gedeone. Però una cosa interessantissima, una cosa bella, no? A un certo punto alla fine della sua vita lo volevano fare re e lui rispose: no, il Signore regnerà su. Una bella azione, un uomo che certamente non si vuole sostituire a Dio. Ma Gedeone riesce ad essere perseverante e mostra coraggio e fedeltà, una buona misura di fedeltà fino alla fine. Allora, cosa impariamo? Qua ho concluso davvero. Dall'incontro
di Cristo con Gedeone.
Beh, prima di tutto impariamo una cosa, che in ogni tempo la condizione dell'uomo senza Dio è disperata. Cosa sarebbe stato di Gedeone se il Signore non gli fosse andato incontro?
L'oblio.
Non sapremmo chi è questo Gedeone. Sarebbe rimasto uno dei tanti miserabili, anonimi della storia. Cosa ne sarebbe di noi? Cosa ne sarà di noi? Noi abbiamo valore solo se ritroviamo la nostra strada di ritorno con Dio, perché coloro che non si riconciliano con Dio saranno eternamente distrutti, distruzione di un'infamia e di una vergogna eterna. Il fumo del loro giudizio salirà nei secoli dei secoli, a loro vergogna e disonore. La condizione dell'uomo senza Dio è disperata, perché senza Dio noi siamo colpevoli, siamo senza forza, siamo sotto il suo giudizio. E se Lui non viene incontro a noi, se non troviamo la nostra via di riconciliazione con Lui, così rimarremo. Questa è la prima cosa. Andiamo a Cristo. Cerchiamo cercando l'incontro con Cristo sempre, tutti i giorni della nostra vita. La seconda cosa è che ciò che noi siamo, il significato che diamo alle cose, per quanto possa apparirci la verità, è sempre solo un modo in cui i fatti vengono interpretati. E che se incontriamo Cristo, questo incontro può farci vedere le cose in modo completamente diverso. Gedeone come la vedeva? Siamo soli, Dio non c'è, Dio si è dimenticato, se esiste non gli interessa proprio niente di noi. Era la verità, era quello che lui diceva a se stesso. E a furia di dire a noi stessi queste cose, noi cominciamo col crederci e ad agire in quel modo. Se voi cominciate a dire a voi stessi, io non sono buono a nulla, non sono capace, non ci riesco, è molto difficile che voi riusciate a fare qualcosa. Però ciò che noi diciamo a noi stessi e di cui ci convinciamo può cambiare drammaticamente in un istante, come accadde con Gedeone. Quando il Signore si presentò a lui, gli disse: il Signore è con te, e tu non sei un miserabile ma sei un uomo forte, e tu non sei senza forza ma sei un uomo forte e valoroso. E tu non sei una persona inutile, ma sei qualcuno che sarà utile nel regno di Dio. Tutto può cambiare drammaticamente. E io prego e spero, desidero di vedere tra di noi e nella nostra città e tra tante persone questi cambiamenti drammatici. Dio è potente. Noi dobbiamo pregare. E l'ultima cosa, e una cosa impariamo da Gedeone, è un appello a prendere delle decisioni coraggiose. Gedeone era solo e il Signore si rivolse a un uomo solo. Ma quando noi pensiamo che se dobbiamo fare qualcosa di grande dobbiamo essere in tanti, questo episodio smentisce, e tutta la storia di Gedeone lo smentisce. Vi ricordate, più avanti nella storia di Gedeone c'è una guerra che dovevano fare, non so quante migliaia di persone si erano presentate, il Signore gli disse: sono troppe queste persone, che devi fare con tutta questa gente? Se c'è qualcuno che ha paura e trema, te ne va. E poi fece una seconda selezione, sembrano le selezioni dei concorsi che stanno facendo in questi tempi, fino a quando rimasero 300 persone soltanto, e che con quelle adesso sì, affinché tu non possa mai pensare che la vittoria che avrai l'hai avuta a causa delle tue forze.
Questa storia di Gedeone ci insegna che noi non dobbiamo essere in tanti per fare grandi cose, ma che dobbiamo essere soltanto fedeli per vedere le cose cambiare. Noi possiamo vedere le cose cambiare, e l'unico modo in cui le cose cambieranno è quando noi saremo dalla parte del capo dell'esercito del Signore. Dio è con noi quando noi prendiamo posizione per essere dalla sua parte. E grazie a Dio per la sua condiscendenza mediante la quale ci viene incontro. Grazie a Dio perché non ci ha ancora rigettati. Grazie a Dio perché passa sopra le nostre infedeltà, i nostri peccati. Egli ci chiama a prendere posizione, ad abbattere gli idoli, fossero anche quelli dei nostri padri, dei nostri suoceri, dei nostri nonni, dei nostri figli, i nostri stessi idoli, quelli che abbiamo innalzato nel nostro cuore, di mettere Lui al primo posto e di seguirlo con tutto il cuore. Allora, lasciate che vi dica quello che l'angelo del Signore ha detto a Gedeone. Il Signore è con te, donna forte e valorosa, uomo forte e valoroso. Va con questa tua forza, e questa tua forza è la mia presenza. Signore, noi vogliamo ringraziarti per averci donato Cristo, perché come Paolo, l'Apostolo Paolo disse: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E noi ti preghiamo che colui che è il forte, colui che è il verace, colui che è il giusto, colui che è l'Onnipotente, possa trasformare la nostra vita per renderla sempre più simile alla tua stessa vita, alla tua stessa persona. Grazie per l'incoraggiamento che viene da questo ulteriore incontro di Cristo con un uomo avvilito e scoraggiato, che però divenne ciò che tu avevi stabilito che fosse. Fallo ancora, Signore, per amore di Cristo, te lo chiedo.